Siamo qui a Stresa in questo scenario molto bello col professore La Tora, che è stato un discepolo di Vincenzo Lavia e
Collaboratore a
quindi
Teoresi.
ha collaborato con Teoresi, che era la rivista fondata da Lavia, e quindi facciamo una chiacchierata, un po' un'intervista con il professore appunto su Vincenzo Lavia. La prima cosa che volevo proprio chiedere era questa. Lavia ha una scrittura difficile.
Sì.
Ho letto diversi scritti dove tutti dicono che Lavia ha questa scrittura difficile, che lo preferivano, avendolo conosciuto, sentirlo parlare piuttosto che leggere i suoi scritti. Ecco, due cose su questo, poi le lascio la parola volentieri.
Sì.
Uno è questa scrittura, così essenzializzata, però anche piena di incisi, piena di parentesi. Ecco, in qualche modo forse non è il tentativo di Lavia di parlare dell'essenziale e di aggiungere degli incisi che non sono in qualche modo qualcosa di non essenziale, ma che integrano questo essenziale, come se lui cercasse le parole per potersi avvicinare sempre di più a un fuoco vivo di
Sì.
teoreticamente importante.
Sì.
Quindi la scrittura in qualche modo di Lavia è veramente questo tentativo e questa possibilità di scavare, di approfondire nell'essenziale. Ecco, su questo modo di scrivere di Lavia,
Sì.
cosa.
Le dico questo, bisogna distinguere Lavia una prima fase, per esempio fino a quando nel 1935 lui scrive quel famoso testo su Gentile, lì è chiaro, è diverso. Poi tutto il suo percorso è stato di questo linguaggio nuovo, che però bisogna riconoscere che è coerente dal principio
Si riferisce
alla
al
fine.
testo del 24,
Sì, del 24.
1924.
24. Poi dopo, con l'esperienza che fece a Messina e con l'esperienza che fece a Catania, c'è un'elaborazione sua. Questo che tu dici del parentetico per andare all'essenziale, a mio modo di vedere, è che lui vuole strappare al linguaggio quella presenza profonda che spesso nelle linee apparenti non c'è. Ecco perché inserisce questo, inserisce quello, per poter trarre dal linguaggio quello che va oltre il linguaggio. Perché non dimentichiamo, quando parleremo della sua filosofia come conoscere fondante, come un ribaltamento dell'idealismo in assoluto realismo. Attenzione alle parole, non realismo assoluto. Ma prima viene l'assoluto realismo, perché noi siamo figli di questo conoscere fondante che, per dirsi così, corrisponde all'idea dell'essere rosmaniano, a una specie di, diciamo, di emanazione dell'assoluto che viene nell'uomo, di una comunicazione divina. Quindi è Lavia, quando scriveva, era, come dire, lineare. Però se glielo lasciavamo il suo scritto, poi ci inseriva altro perché volevo approfondire. Quindi c'è questa continua ricerca di approfondimento. Ma arriva al approfondimento, perché al fondo di tutte le empiriche ci sta un conoscere, che non è solo quello conoscere l'oggetto, è un conoscere fondante che fonda le altre cose.
Quindi, innanzitutto, abbiamo visto già dei temi molto ricchi, no, da queste
Senza
sue
dubbio.
prime battute. Ecco, emergeva questo rapporto con Gentile, no?
Senza dubbio.
Come, diciamo, uso, per essere sintetici, faccio uso di Del Noce.
Sì.
Diceva Del Noce che forse Rosmini andava scoperto dopo che fosse conclusa quella parabola, dell'attualismo.
Sì. Sì.
Solo dopo la conclusione rigorosa dell'attualismo, quindi la conclusione della filosofia dell'immanenza, si poteva riscoprire Rosmini. Questo forse è il percorso che ha fatto Lavia, perché è partito come studioso di Gentile, come allievo di
Sì,
Gentile.
sì, sì.
Ecco, prima di arrivare poi alla scoperta laviana di Rosmini, alla riscoperta laviana di Rosmini, ecco, Gentile, Lavia, allievo di Gentile,
Sì,
no?
le dico
Come.
questo. È stato un allievo prediletto di Gentile. E quando lui iniziò diciamo così, ad approfondire l'idealismo e a scrivere qualcosa di nuovo. Fui incoraggiato da Gentile, perché Gentile, e lui lo ricorda nel periodo della morte, tutti parlavano contro, non era, lui dice, era un grande personaggio, diciamo, Gentile, personaggio che ha preferito anche persone che non erano fasciste, diciamo. Gentile era una grande figura e lui è rimasto in Gentile, soltanto che ha trovato il criterio. Il criterio per conoscere un autore non è quello frontale di opporre una verità contro un'altra verità, è invece il criterio dell'autocritica. Se noi approfondiamo il principio dell'attualismo, come l'atto diventa, può diventare se stesso, se non che l'io si è ingrandito. Ma l'io dipende di qualcosa che lo rende possibile, e questo è questa retrovia che c'è, che è il conoscere fondante, diciamo. Allora il vero realismo non è quello che si rifà, come dicevano i greci, diciamo, l'oggetto, e allora la misura del pensiero è rifarsi all'oggetto, no? Dicevano, invece no, c'è prima un conoscere fondante che fonda l'oggetto, no? Non è soltanto quel criterio anche tomista di fare una critica dell'oggetto, no? Il soggetto è misurato sull'oggetto, no, c'è un oggetto prima che è il conoscere, e questo conoscere dà l'oggetto a me e me a me stesso.
Quindi più che un oggetto, il conoscere è in qualche modo una possibilità, una potenzialità, un atto.
Senza dubbio.
In questo senso, diciamo che la via approfondisce, va fino in fondo, percorre fino in fondo la strada indicata da Gentile, nella direzione in cui andava Gentile, ma riesce a
eliminare quell'idealismo antitetico, perché l'idealismo si è fondato per andare contro il positivismo. Allora dice l'idealismo no, perché non ci può essere un'opposizione di questo tipo se noi teniamo conto di ciò che viene prima e che fonda, non si vede ma è fondante, che è il conoscere fondante, ed è una presenza donante che fa derivare un'affermazione necessaria.
Quindi possiamo dire, mi corregga se non è esatto, che in qualche modo la via compie la stessa operazione che Gentile compie con Hegel, cioè porta in qualche modo alle sue ultime conseguenze una direzione che comunque Gentile aveva intravisto nella meditazione hegeliana. Lui fa questa operazione, invece la via fa questa operazione con Gentile, cioè porta alle sue ultime conseguenze l'attualismo, riscoprendo ciò che può soltanto renderlo possibile.
Senza dubbio. Ma qui dice la via, l'errore nasce fin da principio, quando con Cartesio e poi con gli altri filosofi, e si vede tutta la filosofia che va a finire nell'attualismo di Gentile, questo è sbagliato fin dall'inizio, perché bisogna tenere conto che la strada non è quella di Leavitt, per esempio, da Cartesio a Gentile, che sono le sceme conseguenze, ma da Cartesio attraverso Rosmini, attraverso l'assoluto realismo di La Via. Quindi sono due le strade che bisogna conoscere. Non è il nichilismo ciò che sfocia inevitabilmente, perché c'è quell'altra strada che è sotterranea, ma fa parte di tanti altri pensatori, come diciamo fino a Maritenni, fino agli altri pensatori di questa seconda via, come
Blondelli
per esempio. Ecco, e l'altro, diciamo, autore con cui si confrontò è Blondelli, il quale Blondelli, qui c'è una critica positiva di Nicolosi, Salvatore Nicolosi, che è venuto parecchie volte qui, era professore universitario, sacerdote, e lui dice: nella crisi del moderno ci sono due autori che sono importanti. Uno è Blondel, che sceglie la via dell'immanenza, e l'altro è la via che sceglie la via dell'assoluto realismo. Qual era il principio di Blondel? Entre être et connaître il a agir, che poi è lo stesso principio di Rosmini tra l'essere ideale, l'essere reale, la sintesi nell'essere morale. Quindi tra l'essere e il conoscere ci sta l'agire. E quindi una filosofia fondata bene porta anche a una pedagogia, a un'attività, e quindi sono importanti l'uno e l'altro per questo aspetto.
Abbiamo anticipato un po' di temi, diciamo, sì, no? Che poi magari ci ritorniamo con più attenzione, si soffermare su un po' di più. Adesso vediamo, prima di passare a questi temi che già abbiamo toccato sinteticamente, siamo curiosi un po' di sapere com'era allora la via a lezione, la via, come dire, professore, che rapporto aveva con i suoi discepoli, con i suoi allievi. Sì. Nello stesso tempo, le anticipo anche, volevo chiedere com'è stata l'esperienza di Teoresi.
Senza, no? Dubbio. Allora, la via, d'accordo, c'erano di lui le lezioni che faceva ex professo all'università, però Teoresi era uno strumento importante, perché quasi tutti gli alunni erano invitati a collaborare a Teoresi, prima con le recensioni, eccetera. Quindi la scuola non era soltanto quella ufficiale, ma era quella creata da lui attorno a Teoresi. 40 anni c'è stata questa filosofia, era seminato un gruppo a Messina e un altro gruppo importante a Catania, e quindi tanti alunni si sono abbeverati a Teoresi. Allora bisogna tenere presente questo aspetto più ampio della via che va all'università a fare la sua lezione. Di lì coglievamo l'accento nicosiano, che è di tipo francese, la società, e poi la figura nobiliare, diciamo, di questo qui, perché era di origine baronale, e poi suo papà fu, diciamo, onorevole a Roma, venivano da Nicosia, diciamo, ma quell'accento nicosiano gli è rimasto particolare, diciamo, ma anche la finezza, di squisitezza di parlare, di modo di trattare gli alunni.
Quindi un dialogo che lui favoriva con i propri allievi da professore, ma anche dal punto di vista teoretico noi potremmo dire che il suo pensiero sia in qualche modo, sembri in qualche modo astorico, sì, o sovrastorico, nel senso che lui negli scritti tenta proprio di cogliere il punto, il nocciolo della questione, dell'essenziale, sì, ma in realtà sappiamo che lui ha dialogato con Gentile, l'abbiamo detto, sì, ma sì, ha dialogato anche con altre, diciamo, con tutte le componenti culturali, sì, del, certo, tempo, certo, dal punto di vista filosofico, con Bontadina ad esempio.
Senza dubbio.
Quindi in realtà,
e qui c'è
forse
un articolo tutto il mia differenza con Bontadini e me, diceva.
Sì, è proprio uno scritto in cui lui fa questa differenza.
Ecco, però il punto importante è che in tutti i discorsi per cui la via è monolitico, ritornava a quel senso di restituire la filosofia al senso proprio. E il senso proprio è di scoprire il conoscere fondante che è alla base di tutti gli altri conoscere empirici, perché senza quello restano empirici. Quindi questo andare sempre a fondo in senso metafisico e ontologico, ecco, riscoprire una nuova ontologia, una nuova gnoseologia, che non è quello soggetto, no? Perché, ripetiamo, adeguatio mentis et rei, dicevano, si deve adeguare alla cosa. No, e l'adeguazio avviene prima con questo conoscere fondante che forma poi l'altra. Ecco, questa la radicalità del pensiero laviano. E questa monoliticità per ritornare sempre allo stesso punto per una restituzione della filosofia.
Ecco, Questa restituzione della filosofia...
Questo le fa unico. Unico anche rispetto a Bondadini. Perché Bondadini dice, si parte dall'esperienza, siccome l'esperienza non è tutto, reclama il tutto. No, è il tutto che viene prima. Quindi sono piccole che sembrano dettagli, ma è questo martellare al senso profondo. Per cui ha creato tanti alunni rosminiani, Brancaforte, Mariano Cristaldi. Sono stati veramente, e bisogna tenere presente un primo scritto che è chiaro, quello dell'oggettivismo antico e la filosofia critica, che è il primo testo in cui lui scardina quella differenza che c'è fra antico e moderno. Non si può dire che c'è il moderno contro l'antico, in quanto il filosofare c'è lì e c'è qui, c'è in Platone e c'è in cosa, quindi superare questa cosa che il moderno è diverso dall'antico, perché se noi prendiamo anche i presocratici, una cosa sola sono, è pensare e essere, perché è un pensiero che non pensa nulla, e quindi è sempre valido questo, e così è Platone, così Aristotele, così eccetera, e non sono contro Agostino, contro Tommaso, contro cosa, non facciamo un diarchia fra questi e quelli. Quindi lì, in questo libro importante, con la prefazione ci ha fatto aggiungere a Mariano Cristaldi, è di una chiarezza straordinaria che bisogna, io lo ripeto qui e poi ve lo faccio conoscere.
Allora, un'altra una cosa importante secondo me da chiarire per chi poi seguirà questa nostra discussione della cattedra Rosmini. Lui si muove nel solco, possiamo dire, del problema del conoscere, è evidente.
Sì. Ma attenzione, ma che non si faccia equivoco, è un conoscere fondante.
Ecco,
perché fondante vuol dire che dà le cose a me e dà me a me stesso, quindi è triadico, diciamo.
Quindi un primo punto che possiamo dire, questo conoscere fondante ha uno spessore teoretico che è sì gnoseologico, ma è metafisico. Ecco, quindi il terreno su cui si muove la via è un terreno gnoseologico portato alla profondità metafisica.
Sì.
E questo è essenziale. Un altro aspetto importante è che proprio su questo terreno lui incontra Rosmini.
Sì.
Ecco, questo incontro, questo studio di Rosmini, da che cosa nasce? Cosa intercetta la via in Rosmini?
Sì, il Rosmini intercetta, lo dico che ho pubblicato un articolo qui su rivista Rosminiana, che non è soltanto colui che ha salvato la filosofia dall'empirismo, ma è colui che ha messo il principio per capire l'empirismo, che c'è l'idea dell'essere, diciamo, in Rosmini. E quindi riscopre in Rosmini quello che lui andava cercando in Rosmini. E quindi quando viene fa vedere questo aspetto, diciamo, del rosminianesimo in gentile. Ora, la via, proprio perché combatte questo aspetto, diciamo, tradizionale. E qui, se vedete questo piccolo passo qua, l'assoluto realismo di Vincenzo Lavia non ha voluto essere un sistema filosofico che si opponesse ad altri sistemi filosofici, ma soltanto la ricerca del principio o fondamento del filosofare di tutte le filosofie. Per questa ricerca quasi ossessiva delle radici costanti del filosofare, una rilettura della via filosofo monolitico è importante. Nicolosi dice che è importante nella critica, diciamo, di la via. E allora la via, ecco, è un personaggio unico. Ecco la mia solitudine, perché
diciamo,
martellava
la mia solitudine,
questa cosa che entra contro tutto ciò che è l'attivismo contemporaneo.
Sì, diciamo, La mia solitudine è proprio un testo poetico scritto dalla Via.
Dalla Via, senza dubbio.
Okay. Quindi La mia solitudine sono proprio dei versi che la Via compone.
Sì, ci sono solo che dicono che sto fuori del mondo, mentre io sono nell'essenza di ciò che è il senso del mondo. Quella poesia è importante. Come sono importanti queste definizioni? Perché mentre in tanti articoli, diciamo, lui si estendeva, e anche quando è andato ai vari centri, sia rosminiani sia delle altre fondazioni, è chiaro che era lungo, parentetico, eccetera. Nelle definizioni che trovate c'è l'essenziale suo, se vedete i titoli, già si prestano a discussioni importanti.
Ecco, diciamo, le definizioni sono dei testi che compaiono in modo sintetico sulla rivista Teoresi.
Sì,
no?
Sì.
Quindi il professor Latora ci richiamava proprio a guardare queste definizioni, dove si vede questa essenzialità del pensiero di Lavia.
Sì, lui ascoltava evidentemente anche le voci degli altri, anche perché c'era Don Landolt tedesco che gli mostrava i testi di Heidegger e quindi di prima mano, diciamo, vedeva queste cose. E poi sono due cose importanti sulla filosofia europea. Quando scopre la negatività di Sartre, del nichilismo, diciamo, contemporaneo, e lui riscopre questo senso essenziale. E la seconda cosa è quando si è andato in pensione e ha fatto una rassegna del suo pensiero e del suo percorso. Quindi bisogna anche attraverso la lettura capire questo personaggio. La Via è un personaggio, un personaggio unico nella filosofia attuale, che anche qui, quando me ne parlava Don Cirillo Cosa, diceva una persona
serio.
E poi ha portato qui una cosa che c'è anche messa lì. Teoresi, anche qui, non era solo la rivista di La Via, era la rivista che faceva, diciamo, giornate di ricorrenza tutto sui Rosmini. E poi c'era una voce nella rivista per i rosminiani, e rosminiani anche di Sicilia. Per esempio, la mistica importante, che era quella autrice della Chiesa sulla montagna, di La Lanza, Angelina Lanza, che è una figura importante. Poi la Sicilia è ricca di precedenti. Per esempio De Carlo dice il rosminanesimo in Sicilia, quindi il rosminanesimo è nato in Sicilia, con Sciacca, con Gentile, che hanno riscoperto Rosmini, perché Rosmini prima è stato condannato. Insomma, sì. Quindi la matrice siciliana e la matrice laviana sono importanti per capire anche Rosmini.
Allacciandoci proprio al discorso che faceva prima, l'idea dell'essere di Rosmini si è prestata spesso a dei fraintendimenti, si è prestata anche a essere ripresa come una scoperta importante per la filosofia.
Sì.
Ecco, la scuola sciacchiana si è un po' contrapposta alla scuola gentiliana.
Sì.
A me sembra che ci sia proprio una peculiarità laviana nell'interpretazione dell'idea dell'essere.
Senza dubbio.
Alcuni allievi di Lavia dicono, ecco, La Via corregge Rosmini. Ecco. Secondo me questa correzione è un po' terminologica, non è una correzione teoretica. Quindi mi piacerebbe proprio approfondire questa nozione di idea dell'essere di Rosmini, così come viene interpretata dalla Via.
Senza dubbio. L'equivoco è nato, diciamo, dal fatto di idea di Rosmini, perché poi lui nella teosofia approfondisce queste cose. D'altra parte teniamo presente anche in questo convegno le critiche di Gioberti agli errori di Rosmini, perché dicevano ci sono degli errori che è l'idea, diciamo, dell'essere. Ora, l'idea dell'essere di Rosmini non è un'idea. Ecco perché La Via dice non alla base un'idea o l'idea, ma alla base c'è il conoscere fondante dell'uno e dell'altro. Quindi non corregge Rosmini, perché il, due saggi ha scritto La Via su Rosmini, che sono importanti, che io li cito e poi me ne sono servito per pubblicare le cose. Sono importanti queste cose su Rosmini, non per correggere Rosmini, ma per approfondire quello che Rosmini voleva dire e non equivocare con Gioberti né equivocare con gli altri che hanno criticato Gentile e Rosmini, ma per approfondire quello che lui voleva dire. E lui non conosceva più la teosofia, ma come si chiama, Rosmini ci è ritornato profondamente ed è un'opera incompleta quella lì. Proprio sono pensatori epocali, sia Rosmini e anche il nostro La Via, e anche in Francia Blondel, con il cristocentrismo, l'immanentismo, e un metodo l'immanentismo, cioè andare all'immanenza fino in fondo, perché si capovolge quello che era l'apparente risultato, che era formalistico, diciamo.
Su questo punto si potrebbe tracciare anche brevemente, sinteticamente ovviamente, una distinzione fra la ripresa sciacchiana di Rosmini, sì, e la ripresa laviana di Rosmini.
Senza dubbio. Sciacca ha fatto un percorso, e lui anzitutto è siciliano anche lui, e ha detto che non voleva perdere quell'accento siciliano, che non ha voluto lasciare, come molti che sono venuti hanno preso la S moscia, eccetera, dice no, io voglio essere siciliano. Bene, il percorso di Sciacca è un percorso lineare, cioè parte prima dello spiritualismo, poi dello spiritualismo critico, fino ad arrivare alla filosofia dell'integralità. La Via no, parte col conoscere fondante e non va altro che scavare sul conoscere fondante. Questo è monolitico, quello è ancora, come dire, lineare nelle varie evoluzioni. Ecco perché in La Via non c'è un'evoluzione, ma c'è un approfondimento sempre degli stessi principi. E qui la novità laviana, diciamo, di una tempra metafisica, che non è discutere di questo, poi si aggiunge questo, poi si aggiunge questo. Invece è approfondire questo, approfondire questo, approfondire questo. Questo è il messaggio laviano, diciamo, che ha trasmesso ai suoi alunni, diciamo, le cose. E così, per esempio, come ha distrutto l'ateismo come negazione impossibile, con una contraddizione logica, e qui si riferiva anche a Gentile, perché io ho preso i libri di Gentile sulla logica, le lezioni non hanno voluto darmi il cosa che era del 17 a biblioteca di tutti i Netovillo, ho trovato mio figlio Vito in internet e l'ho stampato. La logicità di Gentile e la logicità di La Via, diciamo, in queste cose, no? E quindi La Via non fa una cosa presso l'altro e dice bisogna restituire quello che è nell'essenza il filosofare, il quale filosofare è questo attingere a questo universale che è in noi per capire il particolare, diciamo.
Quindi possiamo dire anche che il filosofare ha un aspetto fortemente pratico.
Senza dubbio.
Cioè non c'è una distinzione netta.
Come c'è stato in Gentile la pedagogia. Io ho fatto una tesi, premi, castighi nella disciplina in Giovanni Gentile e in Lambruschini, perché venendo dal liceo classico voleva avere una formazione pedagogica. E La Via scrive, come i due volumi di Gentile sulla pedagogia e la riforma gentiliana, sono importanti, diciamo. Però è importante la pedagogia, ma La Via non fa pedagogia storica come l'abbiamo sentito qua, ma fa filosofia della pedagogia, come la farà poi Mario Sturzo, filosofia della pedagogia.
Quindi possiamo dire che l'aspetto pedagogico è un aspetto altrettanto importante
come pratica,
come pratica,
come attività.
Ma già dal punto di vista teoretico la filosofia diventa una pratica.
Senza dubbio. Un'educazione. Educazione alla filosofia, che alla base c'è un alunno nel mio palazzo, figlio, dice: mamma, sono al quarto ginnasio, filosofia, sto facendo filosofia al quarto anno di liceo, ma c'è un libro che non si capisce niente, ma che me ne faccio della filosofia? E allora ci si a dire che anche Aristotele e anche la via dicevano che la filosofia non serve a nulla, non serve nessuno, ma proprio perché non serve nessuno ti fa liberi, perché ti radica nel conoscere, nel pensare tu.
Quindi uno potrebbe dire, una domanda un po' che non volesse, è solo una provocazione, la stuzzico un po'. Se la filosofia ha questa funzione pratica,
sì,
la stessa funzione che può avere, come dire, un percorso di fede religiosa.
Senza dubbio.
Allora, che distinzione c'è fra filosofia e
religione?
E religione?
Sì, c'è un pensiero di La Via che è importante. Il pensiero religioso deriva da quelle frasi che diceva la Chiesa e anche Cristo: se io non ti lavo, tu non diventi religioso. La filosofia invece, se tu non conosci, non diventi filosofo. Ma l'uno e l'altro non sono in contrasto. L'uno deve portare, c'è un'interna apertura della filosofia alla religione, ma l'uno e l'altro sono distinti, perché la filosofia che non arriva, come dire, a vedere i suoi limiti, io non so se tu hai partecipato all'incontro qui.
Sì, sì, sì.
L'incontro che avevano fatto prima con Ricca, eccetera, si tramutò in un sorriso bello. E detto, io parto da quel sorriso, che diceva il grande filosofo francese Pascal: la vera filosofia è quella che ride della filosofia, cioè che vede i suoi limiti, e vedendo i suoi limiti c'ha un'interna apertura alla religione. E non ci può essere una religione contro uno, contro la religione, quindi un ateismo, perché è impossibile un ateismo, che è come la verità. Se tu dici che la verità non c'è, verum est, veritatem non esse, ergo, si veritas non est, veritas est. Se tu dici che la verità non c'è, allora è vero che tu stai dicendo che la verità non c'è. E quindi se neghi la verità, c'è la verità. Se tu neghi Dio come Dio che non c'è, allora sei tu che ti stai ponendo come io assoluto per dire che quello non c'è, che è un altro assoluto. E quindi negando Dio teoreticamente non puoi. L'impossibilità di della negazione, non che tu non possa essere ateo, ma l'ateismo come negazione impossibile dal punto di vista del conoscere umano.
Allora, diciamo questo, che i temi che ha suscitato questa discussione col professor Latorre sono tantissimi.
Sì, sì.
Un nucleo, diciamo, gnoseologico che giunge a una profondità metafisica, una profondità metafisica che ha una valenza teoretica e pratica ad un tempo, il tema dell'educazione, il tema del rapporto filosofia e religione.
Sì. Se posso concludere, certo, con lui, quello che si apprende dalla via è che la vita è ricerca continua che non termina mai, è un colloquio continuo, ma non un colloquio che si chiude in opposizione, come lui ha fatto con l'idealismo, l'autocritica. Quando io mi confronto con te, dico, io non sono stato così chiaro e sintetico, e tu dici, ma Cristo abbiato un sacco di parole, eccetera, ma l'uno e l'altro ci provochiamo per autocriticarci. Ricerca. De hoc satis, di ciò basta.
Diciamo che sono tutti temi che riprenderemo.
Senza dubbio, questo non è che esaurisce.
È stata l'occasione del convegno rosminiano,
sì,
che
sì,
ci siamo ritagliati uno spazio per poter chiacchierare un po' di questo personaggio, di questo filosofo importante che è Vincenzo Lavia, ma proprio sul sito cattedrarosmini.org c'è una sezione dedicata a Lavia che è in fase di costruzione e lì troverete del materiale su Lavia,
anche
il materiale che ci ha offerto il professor Latora, questa stessa chiacchierata sulla via ed altri approfondimenti che
se possiamo dire un criterio è il criterio della storia degli effetti, cioè questo studio che effetti ha portato, quali sono gli altri autori che bisogna studiare, quali sono i testi, ecco Geschichte, la storia degli effetti che lui ha lasciato, diciamo, non solo nelle sue parole, ma in quelle degli alunni. E uno di questi sono io, ultimo però, rispetto agli altri che non ero cattedratico, però ho insegnato agli istituti teologici e lui lo sapeva, all'Ucime, presidente dell'Ucime, l'arte educativa di Gesù Maestro. Ecco, queste cose a lui piacevano perché la via è stata a Messina non solo preside della facoltà di magistero, ma anche presidente della scuola laica teologica di Messina, quella scuola che c'è anche a Catania, eccetera. Quindi l'hanno preso come e fu presidente della sezione filosofica nazionale una volta. Quindi quando arrivò a Messina era già un personaggio, diciamo. Qui poi a Catania è diventato con un altro contesto, eccetera.
Quindi uno spazio che si apre come prospettiva anche di lavoro, di studio sugli allievi.
Degli allievi e anche su te, sugli altri, su Krienge, su cosa. Cioè, gettare semi, perché quel principio, che è il principio che anche il cristianesimo dice è l'anima, è lo spirito che è superiore alla materia, ma non parole. Ecco, questo che si realizza anche tra di noi.
Ecco. Ringraziamo il professor Latora e che questo piccolo seme allora che abbiamo gettato oggi, vediamo che frutti darà.
Speriamo, speriamo. Un saluto, di sì. Grazie. Se sono buoni saranno frutti buoni.